Bene, a chi non ho ancora salutato, vi saluto nel nome del nostro Signore, per cui credetemi è una grande benedizione prendersi questo tempo di stare alla presenza del Signore, in comunione, nella fratellanza. E purtroppo quello che noi facciamo non dappertutto è possibile. Ci sono delle chiese che lo devono fare di nascosto. In Cina, per esempio, le persone si riuniscono in luoghi sotterranei per avere il culto, rischiando di essere scoperti e pagando le conseguenze. Per cui riteniamolo un privilegio oggi pomeriggio stare qui ancora, sì. Ancora è un privilegio. Yeah. Immaginate di essere in un tribunale, forse qualcuno l'ha già sperimentato, però immaginate di essere in un tribunale, non ci sono scuse, non ci sono vie di fuga, ogni pensiero, parola e azione della tua vita viene esposta davanti a tutti. Il giudice non è corrotto, è giusto. Le prove sono schiaccianti. La sentenza è pronta e tu sai che non hai scampo. La condanna è sicura. Questa è la tensione dei primi capitoli della lettera ai Romani. Esattamente come ho cercato di descriverla. Così presenta la lettera ai Romani ognuno di noi. Paolo ci dice che nessuno è giusto davanti a Dio, nessuno. E se la Bibbia si fermasse esattamente a questi capitoli, fino al capitolo 3, versetto 20, dove descrive quello che ho cercato di presentare come in un tribunale, allora sarebbe la fine per noi. Colpevoli, condannati, separati eternamente da Dio. Ma grazie a Dio la storia non finisce qui. Perché c'è il capitolo 3 dal versetto 21. Viviamo in un mondo in cui il concetto di giustizia è completamente distorto. Se per te tutto ciò equivale giustizia, per l'altro non lo è. Per cui la definizione giustizia ha un metro distorto. L'unico metro giusto per definire la giustizia è quella di Dio. Da una parte, alcuni credono che basti essere persone buone per meritare il favore di Dio. Dall'altra parte, ci sono quelli che si sentono troppo peccatori di dire Dio non può mai perdonarmi per quello che ho fatto. Allora vediamo un estremo da una parte e un estremo dall'altra parte. Ma cosa dice la parola di Dio? L'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani affronta questa questione molto con chiarezza. Vogliamo leggere il testo del capitolo 3 dal versetto 21. Ora, però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Cristo Gesù per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato. Al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede. Poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? Non è anche il Dio degli altri popoli? Certo, è anche il Dio degli altri popoli. Poiché c'è un solo Dio il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso ugualmente per mezzo della fede. Annulliamo dunque la legge mediante la fede? No, di certo. Anzi, confermiamo la legge. Il tema oggi pomeriggio, Dio ti accetta per la tua fede e non per le tue opere. E questo testo di Romani è il cuore del Vangelo. La giustizia che non poteva ottenere ci è ora donata per grazia attraverso la fede in Cristo Gesù. E se comprendiamo questi versetti, comprendiamo il cuore della Bibbia. Perché è stata scritta la Bibbia? Certamente per farci capire, noi siamo tutti persi, non c'è un solo giusto su questa faccia della terra, nemmeno uno. Ha solo esistito uno solo, Gesù Cristo. E il Signore ci ha trasmesso attraverso la parola di Dio come possiamo un giorno stare alla sua presenza, perché chi entrerà nel regno dei cieli è solo un giusto. Vale a dire che noi siamo tutti ingiusti, nessuno entrerebbe nel regno dei cieli. Ed è per questo che il Signore Gesù ci trasmette come possiamo ottenere la giustizia. Questo è il messaggio del cuore del Vangelo. Oggi ci vogliamo concentrare sui versetti dal capitolo 1 al versetto 26, rispondendo a delle domande. Primo, come possiamo ricevere questa giustizia? Secondo, come può la gloria di Dio trasformare la nostra vita? Andiamo a vedere il primo punto. La giustizia di Dio è un dono, non il risultato delle nostre opere. Infatti il versetto 21 del capitolo 3 inizia dicendo ora però, e iniziando con ora però Paolo introduce un nuovo argomento che cambia tutto quanto. Allora, nei capitoli precedenti presenta che non c'è salvezza, siamo tutti perduti. Ora però inizia qualcosa di nuovo, facendoci capire, ora vi mostro il cammino come voi potete un giorno stare alla presenza di Dio. Domanda, hai tu interesse un giorno di entrare nel regno di Dio? Lo spero. Allora ascoltiamo bene. Dio ha provveduto la giustizia che noi non potevamo ottenere. Cioè alla presenza di Dio non ci può essere ma nemmeno un solo peccato. Sapete perché? Perché Dio è tre volte santo. Cioè non può mai permettere l'ingiustizia e l'impurità alla sua presenza. Non esiste. Allora deve trovare Dio un modo che possiamo trovarci puri, giusti davanti a Lui. E il cammino è Gesù Cristo. Ed è per questo che è stata scritta anche la lettera ai Romani in un modo particolare per mostrarci questo cammino. In realtà l'idea di essere giustificati in Cristo Gesù non è qualcosa che già viene presentata nel Nuovo Testamento. Già nell'Antico Testamento, Isaia 53, che conosciamo abbastanza bene, no? Isaia 53 parla già di questa giustizia e di questo perdono attraverso il Figlio Cristo Gesù. E poi c'è un altro passo, certamente ce ne sono tanti altri, c'è un passo che mi piace molto e si trova in Geremia, capitolo 23, versetto 6. Guardate un po' cosa c'è scritto. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele starà sicuro nella sua dimora. Questo sarà il nome con il quale sarà chiamato Signore nostra giustizia. Il nome di Gesù è nostra giustizia. È una giustizia indipendentemente dalla legge. Paolo ci dice che la si riceve mediante la fede in Cristo Gesù. Sapete cosa ha detto una volta Gesù? Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Allora, per entrare nel regno dei cieli abbiamo bisogno di Gesù Cristo, abbiamo bisogno della sua giustizia. E la cosa straordinaria è questa: Dio non ci chiede questa giustizia di guadagnarcela, ma ce la dona gratuitamente. È un dono, è un regalo. Allora, vi dico una cosa. Giù da noi, nel sud, abbiamo una brutta abitudine. Quando riceviamo un regalo, in un certo senso ci si aspetta che questo regalo venga ricambiato. Conoscete voi anche questo? Con Dio questo non funziona, perché Dio dice gratuitamente: un dono, è un regalo. E se io lo devo ricambiare, allora non è più dono, non è più regalo, giusto? Invece noi ci aspettiamo, io ti faccio un regalo a te, però pensaci, che mi aspetto anche. Se io ti invito, allora mi aspetto che tu mi inviti. Infatti c'è stata una famiglia che noi avevamo una bella amicizia, e questo qui ci ha invitati e disse apertamente: io oggi vi invito, però voglio che voi mi invitate anche. Caspita, l'ha detto senza nessun problema, E mia moglie sta ridendo perché sa con chi ce l'ho. Immagina di candidarti per un lavoro dei tuoi sogni. È quello che tu ami di più fare, quel tipo di lavoro, ma senza qualifiche. Non hai una qualifica. Credi che un datore di lavoro ti prenderebbe presentando il tuo curriculum? Che scrivi dentro a questo curriculum? Perché si scrive un curriculum? Appunto perché il datore di lavoro possa vedere le tue qualifiche, possa vedere quello che tu sai fare, le tue capacità. Tu sai benissimo che non hai nessuna possibilità, perché c'è un'altra persona che ha un curriculum perfetto, ha delle qualifiche che arrivano al standard di questa ditta. E tutto un tratto quel qualcuno guarda il tuo curriculum e dice: sai una cosa, dammi il tuo e io ti do il mio. Questo è ciò che Cristo ha fatto per noi. Il Signore dice: dammi il tuo curriculum pieno di peccati, pieno di immondizia, pieno di ribellione, e io ti do il mio. E il curriculum di Cristo Gesù è perfetto, miei cari. È ideale e copre esattamente quello che il Padre Celeste vuole. La giustizia non possiamo guadagnarla. Possiamo solo riceverla, come dice qui il testo, per fede. Dio ci dichiara giusti in Cristo Gesù. È il messaggio più grande. Noi non possiamo mai presentarci davanti a Dio, perché ci aspetta la condanna. E Gesù prende la mia condanna e paga per me e mi dà il suo curriculum e dice: con questo curriculum tu ti puoi presentare davanti al Padre, hai entrata sicura. Tu che fai? Lo prendi o lo lasci? Ci sono molte persone che pensano: io non sono poi così peccatore. Ma Paolo sottolinea e dice: ogni persona ha peccato, ogni persona. Quante volte sentiamo le persone dire: io non ho fatto niente di male. Conoscete voi? Ma la Bibbia non dice che sono i criminali, sono dei peccatori. Dice: tutti siamo peccatori, tutti. Non c'è nessuna eccezione. Molte persone vivono con il peso di dover dimostrare di essere abbastanza buone per avere la speranza di meritare il paradiso. E questo la Bibbia non lo insegna, miei cari. Pensiamo a un uomo che ha vissuto una vita onesta. Spesso sento dire: ma il Signore non può quella persona condannarla. Pensiamo a una persona che ha vissuto una vita onesta, lavorando duramente per la sua famiglia, facendo beneficenza e rispettando tutti. Tuttavia, quando gli viene chiesto se è sicuro della sua salvezza un giorno davanti a Dio, sai qual è spesso la domanda e la risposta? Lo spero, ho fatto del mio meglio. Questo è un errore comune, pensare che il nostro meglio possa salvarci. Guardate un po' cosa dice la parola di Dio in Isaia 64, versetto 6. Tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro, tutti quanti. Tutta la nostra giustizia, fate attenzione, tutta la nostra giustizia come un abito sporco. Tutti quanti appassiamo come foglie e la nostra iniquità ci porta via come il vento. Tutta la nostra giustizia davanti a Dio, miei cari, è come un abito sporco. Se la nostra giustizia fosse sufficiente, pensateci un po', se noi possiamo, per via della mia giustizia, salvarmi, sarebbe stato necessario che Cristo morisse alla croce? Oda? Mi dispiace per quelli lì in fondo. C'è un microfono? Pensiamo a questo calice d'acqua. Qui c'è dell'acqua pura in cui viene messa, immaginate che sia una goccia di veleno. Così noi facciamo della nostra vita. Cerchiamo di coprire tutto quanto. Alla fine quella goccia di veleno, che in verità ha fatto cosa? Inquinato tutto. Però non sembra. Magari io ho preso una goccia di inchiostro, posso prendere un'altra sostanza più trasparente che non si vede più niente. E noi pensiamo di coprire la nostra vita in questa maniera. Però quel bicchiere ormai è tutto inquinato. Guardate un po' cosa c'è scritto alla lettera di Giacomo, il capitolo 2, versetto 10. Chiunque, infatti, osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un solo punto, si rende colpevole su tutti i punti. Basta un solo peccato e io davanti a Dio sono perso. Come quella goccia di inchiostro. Tu dici: ma è una sola, in tanta acqua, è tutta inquinata. Un solo peccato inquina tutta la mia vita davanti a Dio. Un giovane di nome Filippo era cresciuto in una famiglia cristiana. Proprio, diciamo, bewahrt über alles. Era protetto, sano, cresceva sano, tra virgolette. Ma pensava che la fede fosse solo per le persone che avevano una vita rovinata dal peccato. Un giorno, mentre ascoltavo un sermone su Matteo 5, versetto 28, che dice: chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. non l'ha visto nessuno. Nessuno l'ha visto. Nessuno vede quello che io penso. Nessuno può vedere quello che tu stai pensando. E attraverso questo messaggio si rese conto che anche lui era un peccatore davanti a Dio. Filippo capì che il problema del peccato non è solo nelle azioni, ma anche nei pensieri e nei desideri del cuore. Puoi tu controllare il tuo cuore? Puoi tu controllare i tuoi pensieri? Quando magari qualcuno ti sta irritando e tu ti stai arrabbiando, magari ti trattieni per non farlo vedere ad altri, però nel tuo cuore c'è odio, c'è amarezza, c'è il pensiero di vendetta. E a prescindere quello che qui il Signore ha detto, basta solamente guardare una donna per desiderarla. Non c'è bisogno per Dio l'azione, ma il pensiero già ti porta a peccare, a commettere adulterio o fornicazione. Da quel momento Filippo smise di giustificarsi e chiese perdono a Dio, ricevendo la grazia per Cristo. Ci sono molte persone che credono di dover presentare un curriculum davanti a Dio per essere ammessi nel regno di Dio. E sapete a volte quello che le persone, se si potesse scrivere, scriverebbero? Guardate un po'. Non ho ammazzato nessuno. Non ho fatto male a nessuno. Non ho mai rubato. Sono stato sempre fedele a mio marito, a mia moglie. Ho sempre aiutato altre persone. E ora viene la ciliegina sulla torta. Ho fatto sempre del bene, in cambio ho ricevuto male. Non si tratta di elencare tutto ciò che io ho fatto per Dio, bensì dimostrare e credere tutto ciò che Cristo ha fatto per me. Io non posso fare niente per guadagnarmi il regno dei cieli, ma bensì quello che Cristo ha fatto per me. Perché davanti a Dio l'unico curriculum che conta non è il nostro, ma quello di Cristo. Solo Cristo ha potuto presentare la sua vita perfetta davanti a Dio. Capite perché Gesù doveva diventare uomo? Lui si è spogliato della sua divinità per diventare un uomo e per prendere il nostro posto, vivere una vita perfetta, affinché lui possa presentarsi giusto davanti a Dio, e la sua giustizia il Signore ce la presenta e dice: ecco, prendi la mia giustizia e con questa giustizia presentati davanti a Dio che deve accettarti. Questa è la buona notizia del Vangelo. Infatti Vangelo significa buona notizia, la buona novella. Non siamo salvati per quello che facciamo per Dio, ma per quello che Cristo ha fatto per noi. Tu credi questo? Credi che veramente Cristo è morto per i tuoi peccati? Spesso sento dire: il Signore è morto per i nostri peccati. No, no, no. Il Signore è morto innanzitutto per te e per ogni persona che personalmente crede con tutto il cuore: Signore Gesù, io ti ringrazio che tu hai preso i miei peccati sulla croce, hai pagato il giudizio che avrei dovuto pagare io. Non è la grandezza della nostra fede che salva, ma l'oggetto della nostra fede, cioè Gesù Cristo. Una fede piccola in un Salvatore grande e sufficiente. Su cosa stai costruendo il tuo curriculum personale o spirituale? Perché alla fine, siamo sinceri, ognuno di noi vuole entrare nel regno di Dio, giusto? E qui l'Apostolo Paolo ci sta presentando la maniera come possiamo farlo. E se io non mi attengo a quello che la parola di Dio mi insegna, puoi fare tutto quello che vuoi, puoi presentarti con le tue opere, non servirà a niente. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani 3:23 è uno dei versetti più citati quando stiamo presentando il Vangelo, giusto? Ma spesso ne perdiamo la profondità. Non dice solo che abbiamo peccato, ma anche che siamo privi della gloria di Dio. Questo significa che abbiamo perso qualcosa di essenziale, vale a dire la comunione con Dio e la possibilità di riflettere la sua presenza nella mia vita. Ma cos'è la gloria di Dio? Nella Bibbia la gloria di Dio è la manifestazione visibile della sua presenza e perfezione. Mosè desiderava vederla, la gloria di Dio. Gli angeli proclamavano senza sosta la gloria di Dio. E voglio dirvi una cosa. Siamo stati creati per riflettere questa gloria, ma il peccato ci ha separati da essa. Il peccato ha distrutto la gloria di Dio nella nostra vita. L'umanità è come un pesce fuori dall'acqua, cerca gloria altrove, ma solo Dio può colmare il vuoto che noi sentiamo. Nulla può sostituire la gloria di Dio. Io gioco a pallone e c'è un amico, un tedesco, lui si chiama Frank, e noi parliamo spesso del Signore. Lui tempo fa è caduto in una depressione, attraverso questa depressione si è avvicinato a Dio, stava meglio, poi nuovamente si è allontanato. E proprio la settimana scorsa ho detto: Frank, va sastu, che cosa hai? Dice: non lo so, in verità ho tutto, ho una bella famiglia, un bel lavoro, in verità non mi manca niente, però mi sento vuoto. Non sento quella gioia, pur avendo tutto ciò che magari l'uomo possa desiderare. E gli ho detto: ma tu sai cosa ti manca? Dice: ja, ich weiß. Però finisce lì. Non fa quel passo. Vi siete mai domandati perché l'uomo è continuamente alla ricerca della pace, della gioia, di sentirsi appagati nel nostro intimo e alla ricerca del senso della vita? Hai fatto quella esperienza che compri una cosa nuova, magari un cellulare nuovo, e magari prima di averlo già ti senti appagato dal pensiero di averlo, poi lo compri, magari metti tutte le installazioni possibili, hai il tuo piacere e dopo un po' ti passa. E sei di nuovo alla ricerca di qualcos'altro. È così l'uomo, perché ha perso questa gloria di Dio. Niente e nessuno può appagare il vuoto che tu senti nella tua vita. Naturalmente hai i tuoi piani di dire: se io vado lì, faccio questo, realizzo questo, mi compro questo, e magari a volte ci riusciamo, e dopo un po' ritorniamo di nuovo a dover ricercare, a dover con altre cose riempire quel vuoto. Ma è un'esperienza che faccio solo io? Voi siete seduti, vero? Dove siete seduti? Bravo, su una sedia. State comodi? State comodi? Eh? Sono delle sedie buone? No. Ok. Però intanto sei seduto e ne fai uso, giusto? Eh certo. Sapete perché sono state fatte le sedie? Sembra una domanda banale. Perché sono state costruite le sedie? Per sedersi. L'unico scopo, miei cari, l'unico scopo per costruire una sedia, una chitarra, il microfono o qualsiasi altra cosa, è che la sedia ha un solo scopo, quello di dare a noi la possibilità di sederci. Noi possiamo prendere la sedia e usarla come un martello? Penso di no. Noi italiani siamo bravi a usare qualsiasi cosa e farne uso. A volte ho preso la bottiglia per martello, no? Cioè, e quando mi ha visto un tedesco si è messo a ridere e dice: "Nein, nein, das macht man nicht." Miei cari, il Signore ci ha costruiti, ci ha formati, non per la nostra gloria, non per avere noi i nostri scopi, i nostri traguardi. Il Signore ci ha creati per un solo scopo, per la sua gloria. Per la sua gloria. Ecco perché tu non trovi mai quella vera e propria soddisfazione nel tuo cuore, finché tu non trovi la pace in Cristo Gesù. E chi l'ha trovata, ha trovato il senso. Chi l'ha trovata sa perché ora io vivo su questa terra. Il senso della vita lo sa. E una persona che ha trovato Cristo sa ogni cosa leggendo la parola di Dio. Che la vita non è su questa terra. Tutto ciò che questo mondo ci può offrire, ci può soddisfare solo superficialmente, solo per un periodo, ma non appagare nel profondo del nostro cuore. Molti giovani sono alla ricerca, e non voglio adesso fare la lista del kick, no? Giusto per avere quei momenti di soddisfazione. Adesso ho sentito che una nuova droga è in circolazione, dice gas, lachgas, che lo stanno proibendo. E schon alt, ja, ich bin alt. Mehr Mensch. Perché questo? Perché siamo alla ricerca, vogliamo la gioia, vogliamo il piacere. Ma poi accade qualcosa di straordinario, perché la vera gloria è apparsa, miei cari. Noi l'abbiamo persa questa gloria, però con la venuta di Gesù Cristo, Cristo ha presentato la vera gloria di Dio e noi possiamo nuovamente ritrovare la gloria di Dio in Cristo Gesù. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Quando Cristo morì, il velo del Tempio si squarciò da cima in fondo, dimostrando che la via ora è libera. E ora in Cristo possiamo non solo vedere la gloria di Dio, ma anche rifletterla. Questa gloria di Dio, il Signore vuole che noi la manifestiamo ad altre persone, attraverso il nostro comportamento, attraverso il nostro carattere. La gloria di Dio può essere manifestata e vista da altre persone attraverso me, che ora Cristo vive nella nostra vita. E lo Spirito Santo è colui che opera in noi e crea questo cambiamento. Vuoi tu veramente che il tuo cuore sia appagato della gloria di Dio? E quando tu hai ricevuto la gloria di Dio e il Signore ha riempito quel vuoto, non hai più bisogno delle nuove soddisfazioni, delle nuove ricerche. E chi l'ha sperimentato lo sa molto bene, perché ha trovato il tesoro. Conoscete quella parabola dove dice che un uomo compra il campo per ricercare il tesoro che è lì? E quando l'ha trovato, dice, gioisce. Voglio venire alla conclusione. Miei cari, Dio ha rimandato la punizione dei nostri peccati alla croce. Il Signore, dice, ha usato tolleranza verso i peccati commessi in passato. Dio non ha punito immediatamente il peccato, ma non lo ha nemmeno dimenticato. Dio ha rimandato la punizione alla croce. La croce è il luogo in cui la giustizia e la misericordia di Dio si incontrano. Ora Paolo ci dice che Dio giustifica colui che ha fede in Gesù Cristo. E questo è l'invito oggi pomeriggio. A te, cosa vuoi fare? Come vuoi ottenere la giustizia di Dio? Con le tue opere? Vorrei raccontarvi, e in seguito ascolteremo un canto, John Newton. Non so se avete mai sentito parlare. John Newton era, diciamo, uno che faceva commercio di schiavi. C'è anche un film, a YouTube lo potete ricercare, molto bello, John Newton. E lui ha scritto il canto Amazing Grace, è, diciamo, uno dei canti più conosciuti al mondo spiritualmente. Da trafficante di schiavi a testimone della grazia di Dio. E la sua storia ci mostra quanto profondamente Dio possa trasformare una vita. Durante una tempesta in mare si rivolse a Dio, cioè lui si vide la morte davanti e sapeva qui andiamo in fondo. E si rivolse a Dio e Dio lo trasformò radicalmente e lui donò la sua vita a Gesù. In seguito Newton abbandonò il commercio degli schiavi, divenne pastore e scrisse il famoso inno Amazing Grace. Quando si cantano le parole tradotte stupenda grazia, come dolce il suono, che ha salvato un disgraziato come me, ero perduto ma ora sono trovato, ero cieco ma ora vedo. Allora quando noi sentiamo le parole di questo canto possiamo sapere che qui il Signore ha veramente cambiato la vita di un uomo, che il Signore vuole cambiare anche la tua vita. Dio giustifica chiunque ha fede in Gesù, indipendentemente dal suo passato, indipendentemente da quello che tu hai fatto, hai pensato. Dio perdona tutti i tuoi peccati. Se Dio ha potuto perdonare e trasformare un uomo come questo Newton, pensiamo davvero che non possa perdonare e trasformare anche la tua vita? Forse oggi ti senti ancora sotto accusa. Forse porti dentro un peso che non riesci a togliere, sensi di colpa, errori del passato, il timore di non essere mai abbastanza buono per Dio. Ma ascolta bene, Cristo ha già portato quel peso per te. Ora affida questo peso completamente al Signore Gesù. Non devi più cercare di meritare l'amore di Dio, non devi più dimostrare di valere qualcosa, non devi più vivere nel dubbio della tua salvezza. Se la tua fede è in Cristo, Dio ti ha già dichiarato giusto. Noi non andremo più in un processo, ma bensì il verdetto è stato dichiarato. Sei giusto in Cristo Gesù. Amen.